tra i tanti festival che noi andiamo raccontando, raccontiamo, ma con molto piacere, un festival che già l'anno scorso, qui nel Posto delle Parole, abbiamo raccontato nei diversi appuntamenti, e rieccoci di nuovo qui a raccontare questo festival. Nicoletta Giberti, buonasera.
Buonasera Livio, buonasera.
E bentornata qui nel Posto delle Parole per raccontare che cosa? Raccontare il Festival della Fiaba, che comincerà fra qualche giorno. Il Festival della Fiaba nasce con l'intento di promuovere e organizzare questo importante appuntamento dedicato alle indagini intellettuali, perché alla parola fiaba non dobbiamo pensare solamente al mondo dei piccoli, perché questo festival non si rivolge solamente ai piccoli, ma soprattutto è il Festival della Fiaba per adulti. Io vorrei fare subito questa precisazione perché è importante, Nicoletta Giberti. Perché avete scelto questo percorso di narrazione?
Allora, innanzitutto, guarda Livio, quest'anno abbiamo anche deciso in modo definitivo di dedicarci agli adulti, perché comunque sia erano le edizioni precedenti appuntamenti, quelli dedicati all'infanzia, molto brevi e che non erano nelle nostre corde, nel senso che l'intento primo del Festival della Fiaba è restituire alla fiaba il suo originale target di riferimento. In questo siamo originalissimi, nel senso che siamo andati proprio alle origini le fiabe erano e si narravano tra i grandi, e i bambini erano degli spettatori occasionali che passavano di lì, che nel momento in cui avevano paura o si annoiavano se ne potevano tranquillamente andare. Ma visto il potenziale liberatore della fiaba, visto il grande e continuo monito della fiaba di incamminarci verso una via di consapevolezza, di conoscenza, di libero arbitrio, nell'Ottocento, che poi tra l'altro è un po' quello che è successo anche alla follia, nell'Ottocento la fiaba è stata censurata, edulcorata, è stata messa nella bocca di una carina e bella nonnina circondata da bambini, e ha perso un po' tutto il suo potenziale detonante, che appunto è quello di risvegliare un po' gli animi.
E secondo Nicoletta Giberti, perché la fiaba ha perso questo suo significato primigenio?
Allora, la fiaba non è che lo ha perso, è stata un'operazione fatta chiaramente dall'uomo, per l'uomo, perché chiaramente i potenti avevano bisogno di controllare un po' il popolo, e quindi andavano calmati un po' gli animi, e la fiaba in questo è assolutamente rivoluzionaria. Gli animi li sprona ad agire, sprona ad avere un senso di ciò che ci piace e ciò che non ci piace, e sappiamo benissimo che nel momento in cui l'uomo è libero di scegliere, chiaramente fa anche fatica a sottostare a ciò che arriva dall'alto come un ordine dato e senza giustificazioni, ma semplicemente da eseguire. Quindi il percorso è stato esattamente questo. Nell'Ottocento, a un certo punto, le fiabe hanno cominciato via via sempre di più a diventare un genere per i bambini, e questa cosa gli si è appiccicata così bene, anche grazie all'operazione che poi ha fatto Walt Disney, che oggi quando si parla di fiaba tutti immediatamente pensano in modo abbastanza esclusivo ai bambini. Ci abbiamo messo veramente 6 edizioni per arrivare alla decisione di dire no, quest'anno il festival è esclusivamente per gli adulti, proprio perché non volevamo neanche il giudizio negativo di un pubblico che arriva e dice: ma come, un festival per la fiaba e non c'è nulla per i bambini? Ecco, quest'anno sì, non c'è nulla per i bambini, ci dedichiamo in modo esclusivo agli adulti, anche perché per i bambini ci sono sempre 1000 iniziative e per gli adulti in questa direzione no, e quindi il festival, diciamo, ha finalmente trovato la sua naturale e giusta collocazione proprio per il target di riferimento che abbiamo scelto, che è quello dei grandi, diciamo dai 12 anni in su.
Festivaldellafiaba.com è il riferimento internetico per scoprire il programma, per scoprire l'anima, il progetto culturale, perché più che un festival è un vero progetto culturale. Dal 14 al 16 giugno, prossimi giorni, Modena si vestirà della follia, ovvero del Festival della Fiaba. La follia perché quest'anno avete scelto di essere folli.
Sì, quest'anno abbiamo scelto di essere folli, abbiamo scelto di declinare la follia chiaramente con una connotazione positiva, e qui mi riallaccio un po' al discorso di prima, perché il folle tra gli antichi era colui che dava voce al vero. C'è stato anche chi ha scritto un elogio della follia, il nostro caro Erasmo da Rotterdam, un libro bellissimo che è un po' il libro anche testo di riferimento di questo festival, in cui la follia parla in prima persona e appunto racconta agli uomini quanto è importante la sua presenza nella nostra vita, perché ci permette di essere liberi da condizionamenti, ci permette di fare quelle scelte a volte che sono dettate non dalla razza ma dall'istinto, e forse sono le scelte che sono più giuste da fare. E follia declinata quindi con una connotazione positiva, ecco perché le tre conferenze che ospitiamo, che saranno tenute da relatori d'eccellenza come Ivone Donegani, Nicola Bonazzi e Mario Ferraguti, saranno conferenze proprio sul tema della follia, partendo dall'Orlando, quindi da Follia d'amore, che è sempre una follia meravigliosa, fino ad arrivare al teatro come spazio in cui attraverso la follia, attraverso la finzione si incarnano le verità più grandi, per poi terminare domenica con Mario Ferraguti che terrà una conferenza sul vento, i folletti e i folli. Mi piace molto anche il programma di quest'anno perché abbiamo fatto una piccola scrematura, nel senso che abbiamo dato tantissimo spazio alle fiabe e abbiamo una nuova diciamo area tematica che è rappresentata dal mito, in particolare da un gruppo di anziani, quindi persone grandi che hanno vissuto e hanno morso molto del cammino della vita, che racconteranno i miti delle metamorfosi di Ovidio. Questa è una novità, mi piace molto perché mito e fiaba vanno a braccetto, li ha seguiti Michele Collina in un percorso di formazione e la voce del mito appunto sarà data da queste persone grandi che racconteranno attraverso il loro sentire e la loro esperienza di vita.
E poi tra l'altro, citando le metamorfosi con la follia, uno potrebbe pensare che siamo lontani, ma nella metamorfosi pagina dopo pagina si rivela proprio la verità del vivere dell'umano, e quindi Ovidio è sempre un grande piacere sentire citare Ovidio, è sempre un grande piacere leggere Ovidio, le metamorfosi in particolare. Che cosa vi aspettate, Nicoletta Giberti, da questa edizione folle?
Ma guarda, sicuramente questa edizione, anche per il luogo in cui è stata collocata, è un'edizione che potrebbe farci grandi sorprese, nel senso che abbiamo sempre abitato spazi bucolici, bellissimi, proibiti, il giardino romantico dove Pasolini girò Sodoma, abbiamo abitato l'anno scorso il centro storico in un cortile dove c'è un Lecce centenario. Quest'anno siamo in un quartiere difficile, siamo in un quartiere ruvido, multietnico, dove spesso la gente ha anche paura a venire alla sera, e l'idea è stata proprio quella di dire: con il festival proviamo ad accendere delle luci, tant'è che gli spazi del festival saranno caratterizzati da delle casette illuminate all'interno delle quali ci sono tutti i programmi, e passeggiando per le vie, che io credo sia forse oggi uno dei metodi migliori per allontanare la paura, cioè riprendersi in possesso la propria città abitandola anche per le strade e andando a scoprire i quartieri, nei vicoli, nelle vie, perché ci sono artigiani, ci sono tantissime realtà molto interessanti che abbiamo deciso di insomma invitare a partecipare al festival. Loro ci hanno dato i loro spazi e quindi le fiabe saranno narrate in spazi assolutamente improbabili, quindi folli, come Cappuccetto Rosso, che verrà raccontata tre volte ogni sera all'interno di una camera dentro all'Hotel La Pace, alla camera 22, quindi per sentire Cappuccetto bisognerà registrarsi giù alla reception, e è un modo proprio per portare le persone con ironia, con leggerezza, che però non parla di superficialità, anzi nasconde una grande profondità di pensiero, a conoscere un quartiere della città che è poco frequentato e poco conosciuto.
Nicoletta Giberti, in un tempo in cui la parola narrazione, lo storytelling, è molto raccontato, è molto detto, spesso a sproposito, qui siamo proprio nel terreno della narrazione, e a questo punto bisogna vedere il come viene narrato e come sono le narrazioni praticamente.
Allora, io da sempre lavoro tantissimo con i narratori che cominciano un percorso insieme a me a settembre, che si è concluso adesso a maggio, e poi loro vengono selezionati, perché il lavoro enorme che facciamo è proprio quello di ritrovare una qualità narrativa naturale. Le fiabe fanno parte di tutto quel patrimonio che parla del folklore, che parla del popolo, quindi che parla delle persone che si ritrovavano nei luoghi del fare e si raccontavano tra di loro queste storie. Chiaramente nulla di tutto questo ha a che fare con l'atto performativo o con una voce impostata, una voce in dizione, ma molto ha a che fare con quello che è il sentire umano, quindi come le persone si approcciano alla narrazione della fiaba partendo da una loro condizione di ricerca personale. Quindi io il lavoro che faccio enorme con i narratori è proprio di metterli in un cammino di indagine, di ricerca personale verso l'identificazione del loro sé, per trovare quella voce che io chiamo antica voce, perché è una voce che abbiamo tutti, che altro non è che la nostra voce più naturale, più semplice, quella con cui ci rivolgiamo ai nostri figli, ai nostri cari, insomma alle persone di casa, per restituire queste fiabe della tradizione, che sono tutte caratterizzate da un testo molto semplice, un testo che io definisco pop e che arriva a tutti, ma che nascondono attraverso la loro simbologia archetipi e immagini simboliche che hanno una complessità incredibile, che non solo si va a spiegare lungo la linea del tempo, ma anche dello spazio, perché comunque ci sono echi di fiabe in tutto il mondo. Cenerentola la si può ritrovare anche nella tradizione, per esempio, giapponese, attraverso la tecnica del fiore di loto, delle geishe, oppure Hansel e Gretel, sono state trovate tracce di storie molto simili a quella dei due fratellini che si perdono nel bosco nei papiri egizi. Quindi sono proprio storie antiche che parlano dell'esistente e dell'esperienza del sentire umano.
E poi e soprattutto, Nicoletta Giberti, c'è il valore della oralità.
Certo, l'oralità è quello che ha permesso alla fiaba di diventare quella che noi oggi ritroviamo grazie a chi ha fatto questa operazione di raccolta fedelissima e preziosissima, come sono stati tra i primi i fratelli Grimm, ma poi a ruota tutti anche i ricercatori e coloro che erano interessati a mantenere e a custodire il folklore della loro terra. Pensando soltanto al nord Europa ci sono tantissimi esempi che ci permettono oggi di avere dei testi su cui andare a leggere quello che però rimane un racconto orale. Ecco perché le fiabe, io questo lo dico e lo dirò sempre, non devono essere lette, devono essere narrate, perché nel momento in cui sono narrate prendono vita, perché lì il narratore è operante nell'atto della narrazione e quindi mette del suo, mette una sua esperienza e enfatizza maggiormente un aspetto di quella fiaba perché lo riguarda intimamente, e in questo l'atto orale chiaramente restituisce alla fiaba tutto il suo potenziale.
E ricordo ai nostri ascoltatori che Nicoletta Giberti, direttrice artistica del Festival della Fiaba, ma è attrice, regista e performer da anni, indaga il tema della fiaba con un'attenzione molto particolare all'aspetto antropologico-sociale. Ecco, lei, tra l'altro, Nicoletta Giberti ha studiato e lavorato con Chiara Guidi, che è stata nostra ospite recentemente per il suo libro.
Sì, Chiara, è stato un incontro bellissimo, il lavoro che fa Chiara sulla voce è molto interessante, molto affascinante, è sicuramente un incontro prezioso quello con Chiara Guidi, proprio per il tipo di ricerca che lei conduce, la serietà incredibile anche che mette nel suo lavoro e l'urgenza che ha. Quindi io la definisco un'artista a tutto tondo, perché c'è un'urgenza nel suo fare che ha proprio a che fare con tutto quello che è la necessità di fare arte, che non è soltanto il mero intrattenimento, ma è proprio passare un messaggio necessario all'essere umano, non soltanto per, appunto, come dice l'etimologia della parola stessa, intrattenere, non per tenerlo fermo, ma per incontrarlo, per stimolarlo, per muovere quelle famose rotelline che abbiamo nella mente e nel cervello, che è bene che si muovano, perché altrimenti rimaniamo, insomma, schiacciati un po' dai voleri altrui.
Da piccola Nicoletta Giberti, quale fiaba amava?
Ma io da piccola devo dire che non ho avuto chi mi raccontava le fiabe. Mi ricordo con gioia e commozione il mio mangiadischi rosso con A Mille Ce N'è, quella bellissima raccolta di fiabe. Quando ero malata mi ascoltavo tutte queste fiabe, e quindi ti dico, è un ricordo molto più da adulta l'incontro con la fiaba.
E allora da adulta qual è invece la fiaba che più ti affascina?
È una domanda sempre molto difficile, perché le fiabe tutte, ogni volta, anche le più conosciute, quando le rileggo mi affascinano, mi piacciono, mi commuovono, quindi dipende molto dal momento in cui sono.
E allora cambiamo la domanda, qual è l'ultima volta che ti sei commossa leggendo, ascoltando o narrando una fiaba?
Ah, guarda, questa mattina in conferenza stampa, mentre parlavo di Cappuccetto Rosso e della potenza di questa fiaba che con parole semplici e con una simbologia magnifica parla della prima volta in cui muoviamo il nostro primo passo fuori dal sentiero disobbedendo a, in questo caso, la mamma, ma insomma tante volte si disobbedisce anche a un papà, a un fidanzato, a un marito, e cadiamo nella buca del lupo. Mi sono emozionata perché ho detto è un modo molto affascinante, molto interessante di raccontare una prima volta che è andata male. In questo le fiabe hanno davvero coraggio, cioè raccontano anche quando le cose non vanno bene, e lì si crea quella compassione, quella condivisione, quel sentire tra il narratore e chi sta ascoltando, in cui a una certa età, ecco perché ti dico le fiabe hanno molto da dire ai grandi, a una certa età è successo che abbiamo mosso un passo fuori dal sentiero e non è andata bene.
Vabbè, però disobbedire è un atto importante. Da piccoli con la disobbedienza si impara anche a scoprire. D'altra parte la disobbedienza ci va talmente indietro fino a un certo albero di mele con due persone che erano lì e con l'oggetto della mela.
Tu pensi che nelle fiabe ogni volta che c'è un albero di mele la prima cosa che le mele dicono è mangiami? Capisci com'è differente l'approccio, no? Tra la fiaba e quel famoso giardino della conoscenza. Il frutto della conoscenza nelle fiabe chiede sempre di essere mangiato, conosci, incarna te stesso, e Cappuccetto Rosso in questo rimarca e riracconta quello che a tutti noi accade quando cresciamo, perché disobbediamo e cominciamo un percorso che è il nostro percorso personale, attraverso il quale facciamo le nostre esperienze positive e negative, e da lì diventiamo adulti, diventiamo le persone che portiamo nel mondo ogni giorno e con cui ci confrontiamo ogni giorno.
E ogni volta che ascoltiamo una fiaba nasciamo un'altra volta, e questa è una porta verso l'infinito dell'emozione, della commozione, e per riprendere la parola di poco fa di Nicoletta Giberti, anche la porta della conoscenza, che è veramente una cosa straordinaria. Grazie davvero per il tempo dedicato al Festival della Fiaba. Ricordo i nostri ascoltatori, festivaldellafiaba.com. Tutto questo si svolge a Modena. Grazie ancora e buona fiaba per tutti quanti, Nicoletta Giberti.
Grazie a te, Livio.